Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Buongiorno a tutti. È bello poter vivere questi momenti insieme, perché per ora è un tempo di distanza, è un tempo dove realmente tutto quello che ci circonda ci ha un attimo allontanato, ci ha dato un alibi per essere più lontani, almeno dal punto di vista fisico, ecco. Ma tante volte, mancando il contatto, la relazione, quelle relazioni che sono a distanza, sì, possono essere coltivate. Ecco, il telefono credo che mai è stato usato come in questo periodo, ma non è la stessa cosa, perché sicuramente nel stare insieme, nella fisicità, ci rendiamo più conto di chi siamo, chi è l'altro, i problemi, una comunicazione più vera, più profonda. E tutto purtroppo si sta trasformando, grazie anche al Covid, in un rapporto virtuale, cioè dove tutti ci colleghiamo a distanza, e a distanza è una dimensione che in qualche modo ci sta sempre di più strumentalizzando, perché a distanza siamo abituati a vivere tutto quello che ci circonda, ecco, con il mezzo televisivo, con tutti gli altri sistemi di informazione, ma noi come esseri umani abbiamo un grandissimo bisogno di vicinanza, abbiamo bisogno realmente da tutti i punti di vista di portare i pesi gli uni degli altri, di poter veramente vivere insieme, di poter condividere le nostre emozioni, i nostri problemi, i nostri fallimenti gli uni con gli altri, di poter pregare gli uni gli altri, confessare gli uni agli altri per essere guariti. Abbiamo bisogno veramente di qualcosa che ci unisca. Ricordate, la Chiesa primitiva in realtà aveva un grande momento di persecuzione, e vero è che non esistevano Zoom, Messenger o altri tipi di chat, altri tipi di sistemi, ma loro per stare insieme rischiavano persino la vita. E realmente oggi in alcune nazioni il cristiano ha una sorta di persecuzione di tipo diverso, perché noi ce l'abbiamo lo stesso in altri modi, e vive questa pressione, ma nonostante questo sente il bisogno di relazionarsi, di vedersi. E questa mattina volevo un attimo così sottolineare il fatto di poter comprendere bene i tempi in cui ci troviamo. Sono tempi abbastanza complessi, sono tempi abbastanza strani, sono tempi dove veramente abbiamo bisogno ancora di più di ritornare alle promesse di Dio, di ritornare al progetto di Dio, di comprendere bene non soltanto quale sia la volontà di Dio per la nostra vita, ma di comprendere anche bene quello che sta succedendo. Perché? Perché possiamo muoverci in una maniera più equilibrata, in una maniera più chiara, perché possiamo non essere confusi o distrutti o disperati come tante persone in questo momento stanno diventando, perché ovviamente un sistema che ti dà messaggi contraddittori è un sistema che ti confonde. È lo stesso come quando il bambino da piccolo riceve messaggi contrastanti di amore e odio, riceve un sorriso e uno schiaffo, messaggi ambivalenti, si dice in termini psicologici. Puoi stare sicuro che un bambino che riceve messaggi contraddittori fin dall'infanzia svilupperà delle grosse problematiche a livello affettivo, non a livello intellettivo, ma a livello di relazione, a livello di comprensione se la persona che gli è accanto è amica o è nemica. E questa cosa gli porterà delle difficoltà estreme anche nella vita di coppia, nelle relazioni amicali, eccetera, eccetera. Ma lo stesso avviene quando siamo grandi e in qualche modo siamo spettatori di messaggi contraddittori che ci vengono costantemente dai mass media, dalle televisioni, dai telegiornali, dalle radio, dai blog, cioè messaggi che sono tutto e il contrario di tutto. È chiaro che questo genere di messaggi cosa può determinare nella nostra vita? Un senso di sfiducia totale. E credo che mai come in questo momento si stia vivendo anche una sfiducia nella scienza. Ecco, la scienza che è stata sempre considerata qualche cosa di matematico. Ecco, io credo che nessuno di voi avrà mai dubitato se 2 più 2 fa 4. Cioè, qualcuno proprio per dubitarlo deve avere dei grossi problemi. Ma oggi questa matematicità, questa scientificità viene chiaramente messa così in contraddizione, per cui ci sono scienziati che dichiarano una cosa, scienziati che dichiarano altre cose, cioè la scienza è sottoposta ancora una volta alla politica, è sottoposta a qualunque tipo di pensiero che la scienza stessa diventa non più attendibile. E questo discorso già crea nella mente di una persona che si accorge o che si vuole accorgere, ecco, perché se tu stai vivendo incoscientemente in uno stato tuo di limbo, in uno stato dove non ti accorgi di niente, allora non ti fa nessun effetto. Ma se tu sei partecipe, anche ascoltando un telegiornale o leggendo qualche news su internet, a un certo punto comincerai a avere difficoltà, ti confonderai, comincerai a perdere la fiducia e comincerai a non capire bene da che posizione stare, anche se oggi poi ci sono le persone che prendono delle posizioni estreme in un senso o nell'altro, capisci bene che l'estremismo non fa bene e sempre di più sarà difficile cogliere quello che è la verità. Ma come cristiani abbiamo bisogno di comprendere questi periodi e abbiamo bisogno di sapere che Dio ci darà una guida particolare per comprendere, non per poter essere al di fuori, non per poter sicuramente non essere toccati da nessun problema, perché questo ancora una volta sono estremizzazioni purtroppo presenti nel mondo cristiano, dove sembra che il cristiano debba vivere in una maniera sopra le realtà. In verità anche le morti colpiscono i cristiani, i pastori muoiono come le altre persone, gli uomini di Dio sono toccati. Perché? Perché Dio è venuto a portarci una libertà molto più grande, e questo Gesù fin dall'inizio lo ha cercato di comunicare. Lì dove molti si illudevano o pensavano che lui venisse a ristabilire un regno sulla terra o in una maniera ancora più estrema un regno dove provvedeva attraverso la moltiplicazione, quindi nessuno lavorava più, oppure guariva tutti e quindi nessuno avrebbe avuto più bisogno né di medicina né di medici, ma Gesù ha portato un regno molto più grande e lui stesso ci ha avvertito su quello che sarebbe successo negli ultimi tempi, e noi abbiamo bisogno di ritornare alla scrittura per comprendere. E ci sono tanti brani nella scrittura, nelle profezie dei grandi profeti del Vecchio Testamento, ma anche nel parlare di Gesù, nell'Apocalisse. Ma voglio leggere semplicemente due brani questa mattina e trarre qualche spunto, qualche stimolo, qualche comprensione che ci serva a vivere i tempi in cui ci troviamo. E mi viene in mente il Vangelo di Giovanni al capitolo, prima di 16, voglio leggere l'ultima parte del capitolo 15. Capitolo 15, verso 18. E così Gesù si esprime. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Già questa affermazione molto forte rimbomba dai tempi di Gesù in poi, ecco perché i suoi discepoli all'inizio non avevano capito che seguendo Gesù avrebbero avuto delle problematiche, non avrebbero potuto essere sopra ogni cosa, essere uomini di successo, ma sarebbero stati perseguitati, cioè sarebbero stati amati da quelli che amavano Gesù, ma perseguitati da quelli che odiavano Gesù. E quindi ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Ancora una volta, questa ignoranza, questa sconoscenza, questa non comprensione dell'intervento di Dio attraverso Cristo nell'umanità, e quindi l'opposizione, che non è solamente una non conoscenza, ma è un'opposizione spirituale. Perché? Perché le tenebre hanno paura della luce e non vogliono che la luce venga a evidenziare tutto quello che è fatto nelle tenebre. Questo è un principio spirituale. Noi stessi tante volte abbiamo difficoltà a venire alla luce, ad aprirci nelle nostre problematiche, perché Dio possa realmente farci scoprire una guarigione profonda delle nostre ferite dell'anima. Ma in generale, nonostante siamo cristiani, anche noi abbiamo questa difficoltà tante volte di portare alla luce. Immaginate chi vuole vivere nella menzogna, chi ha scelto la menzogna come un modo di essere, non permette che la luce venga a illuminare, anzi la luce dà fastidio. Oggi la luce dà fastidio. Oggi chi esprime Gesù dà fastidio, e questo è sempre più evidente, non soltanto nei luoghi dove c'è una chiara e ferma persecuzione e sta aumentando in maniera esponenziale la persecuzione a causa di Cristo in vari paesi del mondo, ma anche nei paesi dove c'è libertà, dico sempre, abbiamo una sorta di opposizione, dove si può parlare di tutto tranne che di Cristo, dove i cristiani vengono continuamente disprezzati, continuamente messi in ridicolo, continuamente sfidati in maniera aperta da tutto quello che è la modalità, diciamo, del modo di esprimersi della società, o almeno la società che usa i mass media, che ha il controllo delle televisioni, eccetera, eccetera. Non c'è più una attenzione alla sensibilità cristiana, non c'è più in Europa una sensibilità veramente ai valori del cristianesimo. E questo è tremendo, perché sembra essersi liberati di qualcosa di arcaico. Ecco, la cosa buffa, la cosa strana, la cosa tragica è che tante persone sono convinte che liberandosi dal cristianesimo e dai suoi valori finalmente si potrà vivere liberi. In realtà la scrittura ci dice che ognuno è schiavo di colui che l'ha vinto, e senza Gesù noi purtroppo siamo schiavi, anche se non ce ne accorgiamo, schiavi liberi di fare tutto quello che l'istinto ci dice, ma in realtà imprigionati. E quindi poi Gesù continua e dice: se non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno viste e hanno odiato il Padre mio. Ancora una volta, come a dire, non è un qualcosa che li trova non responsabili, perché se non avessero visto me operare, se non avessero visto la mia gloria, se non avessero visto i miracoli, se non avessero visto il mio amore, se non avessero visto il Padre dentro di me, non avrebbero nessuna colpa. Il problema è che lo hanno visto, lo hanno compreso, sia come una rivelazione dell'amore, sia come una rivelazione della potenza, ma lo hanno negato, lo hanno rifiutato. Ma questo è avvenuto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. E questo è un leitmotiv che in qualche modo da Gesù in poi interessa tutti i cristiani: essere odiati senza motivo. Essere odiati non perché fai cavolate, non perché ti comporti male, non perché rubi, non perché tradisci, non perché, ma perché sei in Cristo. Questo ti rende partecipe di questa scrittura che ha riguardato Gesù e che riguarda il cristiano. Quindi non ti meravigliare, non ti stranizzare quando nella tua espressione dell'amore, della luce, troverai persone che ti odiano senza motivo. Tante volte noi cerchiamo, non lo capiamo, ci ribelliamo, protestiamo, ma l'odio senza motivo è una parte dell'eredità dei cristiani, proprio perché Cristo dentro di noi è odiato senza motivo. Ma poi è bello perché già ci dice Gesù, ecco, di fronte a questa situazione dove realmente ci sentiamo un poco abbandonati, ci sentiamo un poco soli, ci sentiamo un poco inadeguati di fronte a una situazione di opposizione, dice: però quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Che bello, questo è importante, questo oggi deve farci rivalutare la presenza dello Spirito Santo, di colui realmente che ci testimonia di Cristo, non solo che ci consola, non solo che ci dà potenza, non solo che ci dà rivelazione, non solo che ci dà veramente unzione, ma che ci considera veramente vicini, che ci mette in una vicinanza, in un'intimità con Dio che ci permette di superare il rifiuto, superare il disagio che viviamo nel momento in cui siamo odiati senza ragione. Non fa piacere a nessuno essere odiato senza ragione, non fa piacere a nessuno essere respinto solamente perché ama, perché benedice, perché è luce. Ma questa cosa deve farci considerare beati. In altre parti della scrittura dice: beati voi quando, mentendo contro di voi, diranno questo, questo, questo e quell'altro. Beati, è una beatitudine, è difficile per noi considerare una beatitudine, ma la consideriamo spesso veramente una qualche cosa che non avremmo mai voluto passare, l'essere incompresi, l'essere veramente calunniati ingiustamente, l'essere giudicati senza ragione. E poi la parte su cui concluderò questa breve esortazione: io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Cioè, come a dire, Gesù profetizza, lo Spirito della Scrittura ci avverte, lo Spirito Santo ci avverte che questo è quello che ci può accadere, anzi che ci deve accadere negli ultimi tempi, e quindi che questo non diventi un motivo di scandalo, che questo non diventi un parlare troppo duro che un giorno qualcuno disse a Gesù, e Gesù con grande sofferenza quasi rispose se anche quelli che avevano espresso questa realtà se ne volessero andare, ve ne volete andare anche voi? E Pietro, ricordate, gli rispose: Signore, solo tu hai parole di vita eterna, dove ce ne andremo? E quindi dicevo, questa assicurazione che lo Spirito Santo ci dà deve veramente portarci a comprendere che queste cose fanno parte della nostra vita, perché se no, quando le viviamo, e ci sono tanti cristiani forse educati a un concetto di Superman o di vittoria su tutto, che quando vivranno queste cose, quando vivranno la persecuzione, quando vivranno la sofferenza, quando vivranno la malattia, quando vivranno il disagio, la difficoltà, si svieranno, cioè si allontaneranno da Dio. Perché? Perché pensano che devono essere immuni da ogni cosa. Per ora stiamo sempre in un clima dove si parla di negativi positivi, negativi positivi. E il positivo è diventato un negativo. Essere positivi è negativo. Essere cristiani per certi versi è come essere affetti da un virus di santità, da un virus di vita eterna, da una vita eterna che tante volte ci rende discriminati e ci porta a isolare, per fare un parallelo. E così siamo in Cristo, in qualche modo è come se una parte di persone non vorrebbero avere contatti con noi, come se siamo positivi. E qui continua Gesù, dice: vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E questa è una sottolineatura ancora più importante. Perché? Perché l'odio non è gratuito. Non è basato semplicemente sull'odio umano, homo homini lupus, morte tua, vita mea, ma è basato sull'idea che venendo contro di te, cristiano, le persone stanno adempiendo una missione di un Dio. Ma che Dio è questo? È il Dio di questo mondo. Il Dio di questo mondo ispirerà tante persone per venire a perseguitare i cristiani. Il Dio di questo mondo, il Dio che sta cercando di regnare attraverso la manipolazione, attraverso l'intimidazione, attraverso i sistemi totalitari, questo Dio di questo mondo, questo principe di questo mondo che non lascia più la libertà di pensiero, non c'è più il dialogo, la decisione, la direzione è univoca e chi non si uniforma viene screditato e viene ucciso, tante volte metaforicamente, tante volte anche realmente, perché stiamo in qualche modo andando verso un sistema sottilmente totalitario, forse non ve ne siete accorti, è un sistema sottile, ma è un sistema dove chi non si adegua viene screditato, viene allontanato, viene eliminato. E poi secondo il peso della sua opinione, certo, se una persona così che non ha nessun risvolto, riscontro, nessun contatto sociale, non ci fa caso nessuno, ma se è una persona di un certo livello culturale, allora viene opposta in maniera più grande proprio perché si deve avere un pensiero unico, non è possibile veramente essere così come Dio ci vuole, non è possibile neanche dire la verità, non è possibile, anche la verità, anche l'informazione verranno sempre più manipolate. Quindi chiunque vi ucciderà, non nel senso solamente fisico, ma anche nel senso chi ucciderà la vostra immagine, chi cercherà di mettervi in cattiva luce, penserà di rendere un culto a Dio. In fondo è proprio come faceva Paolo che poi da persecutore passò a perseguitato. Lui pensava di rendere un culto a Dio quando perseguitava i cristiani, ve lo ricordate? Quando faceva tutte quelle battaglie, lui lo faceva veramente nella sua osservazione religiosa. E la religione che ucciderà i cristiani non è solamente la religione formale, ma è la religione atea, la religione agnostica, la religione del razionalismo, la religione dell'orgoglio, dell'umanità che è diventata Dio e non vuole che ci sia nessun altro Dio se non l'uomo. Questa è la religiosità. Questa è la volontà distruttiva che si esprimerà nei confronti della mia vita, della tua vita, e abbiamo bisogno di saperlo, che queste persone lo faranno in buona, diremmo in buona cattiva fede, in buona convinzione, in buona convinzione verranno contro di me, contro di te, nel nome di una religione atea, nel nome di una religione dove l'uomo si è seduto al posto di Dio, dove la creatura si è seduta al posto del creatore e quindi in qualche modo si può arrogare il diritto di essere più grande di Dio. Faranno questo, infatti, poi continua Gesù, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. E questo è importante. Dio ci ricorda queste cose, perché è importante che le ricordiamo, è importante che non ci meravigliamo del fuoco acceso intorno a noi come a bruciarci, come se fosse una cosa strana, non ci meravigliamo della persecuzione, non ci meravigliamo dell'opposizione, non ci meravigliamo di quello che sta succedendo, dove anche persone, diciamo che sono veramente sensibili, sono suggestionate, sono veramente condizionate, e noi abbiamo bisogno più che mai di mantenere questo contatto con lo Spirito Santo, questo contatto con Dio, perché Lui possa in questi momenti darci una comprensione di come mantenere un contatto con Lui, di come non essere influenzati, di come non essere soggiogati, di come vincere la paura di questo momento. E voglio leggere un altro brano nella Bibbia della gioia e andare verso la conclusione. Sempre ce ne sono tantissimi che parlano di questi momenti. Credo che sia in Marco, al capitolo 13, dopo Gesù, allora Gesù, verso 5, capitolo 13, verso 5, dalla Bibbia della gioia. Allora Gesù cominciò a dire ai discepoli: non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostri Messia e ne inganneranno tanti. E quando parliamo di Messia non parliamo semplicemente, dicevo poco fa, di capi religiosi o di leader carismatici, di religioni strane, ma parliamo proprio di forme di pensiero, parliamo di ideologie che si presenteranno come Dio, si presenteranno come scienza, si presenteranno come buonsenso, si presenteranno come pensiero comune e ne inganneranno tanti. E oggi purtroppo tanti siamo ingannati da quella che falsamente si chiama scienza. State attenti, dirà Paolo in un'altra parte, non date ascolto a quelli che falsamente si chiama scienza, e molti che vi si sono dati si sono sviati dalla fede. Ecco lo sviamento di cui parlava Gesù. quando diamo ascolto e diamo valore di Dio a qualche cosa che non sia Dio, piano piano ne subiamo l'influenza negativa e ci sviamo. Questo non significa che andiamo all'inferno, non significa che, ma significa che perdiamo le coordinate di quel progetto meraviglioso che Dio sta cercando di scrivere proprio in questi momenti dolenti. Scusate la rima, ma perché nel momento in cui sta avvenendo questo c'è un'altra opera che lo Spirito Santo sta facendo, che è quella veramente di avvertirci, ma è quella di fortificarci e di renderci capaci di vivere questi momenti particolari, senza chiuderci dentro dalla paura, come fecero i primi discepoli senza la comprensione dello Spirito Santo, che erano messi isolati e cercavano, non si dovevano difendere dal Covid, ma si dovevano difendere dai romani, si dovevano difendere dalle minacce esterne, ma erano completamente impauriti. Ma dopo la ricezione dello Spirito Santo diventano diversi, diventano capaci non soltanto di uscire dalle catacombe, di uscire, di testimoniare persino anche col loro martirio. Ma concludiamo con questa lettura brevemente. Allora Gesù cominciò a dire ai discepoli: non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostro Messia. E la scienza può essere il Messia, qualunque programma televisivo può essere Messia, Instagram può essere Messia, Facebook può essere Messia. Capite? TikTok può diventare il Messia di qualcuno. Tutte quelle dimensioni, i social, qualunque cosa che viene presa alla lettera e diventa per alcuni Dio, è una possibilità di inganno grande. Quando sentirete parlare di guerre vicine o lontane, non abbiate paura. Sono cose che devono accadere, ma non sarà ancora il segnale della fine. Nazioni e regni si dichiareranno guerra l'uno con l'altro e ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori. Ma quando cominceranno ad accadere, fate attenzione, perché sarete in grave pericolo. Sarete trascinati davanti ai tribunali e picchiati nelle sinagoghe. Ancora riprende quello che Gesù aveva detto: vi espelleranno dalle sinagoghe, vi cacceranno dai luoghi di culto. Per causa mia sarete accusati davanti ai re e ai governatori. Avrete così occasione di parlare loro del Vangelo. La buona notizia deve essere divulgata su tutta la terra prima che vengano i giorni della fine. E quando verrete arrestati e processati, non preoccupatevi di ciò che direte in vostra difesa. Dite soltanto che ciò che Dio vi suggerirà in quel momento. Non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E poi gli ultimi due versi. Il fratello tradirà a morte il proprio fratello, i padri tradiranno i propri figli e i figli si ribelleranno ai genitori e li faranno morire. E tutti vi odieranno perché siete miei, ma tutti quelli che resisteranno fino alla fine senza rinnegarmi saranno salvati. Alleluia! Fratelli, io questa mattina non ho voluto presentare questo scenario apocalittico per qualche modo spaventarvi, ma perché possiamo essere coscienti che è un miracolo oggi poter veramente vivere questo contatto con Dio, perché le forze delle tenebre si sono veramente scatenate, ci stanno fuorviando, ci stanno distruggendo, confondendo, e quindi diventa importante cogliere lo Spirito Santo che in questi momenti ci guida, ci prenderà del suo e ce lo annunzierà. Ci darà le parole, ci farà vedere la parola, ci farà sentire in modo tale da poter non andare indietro, ma poter guardare con fiducia, con speranza, perché il nostro futuro, al di là della persecuzione, al di là delle difficoltà, è quello di incontrare Gesù, di aspettare il suo momento, il suo rapimento, il momento in cui lui verrà a prenderci tutti quanti. E ci sono tanti che dicono sarà quest'anno, quell'anno, no, però i tempi sono vicini sicuramente, perché le forze delle tenebre sono arrivate a un certo livello, la confusione è salita al massimo, l'accelerazione del male sta andando oltre ogni limite, ma lo Spirito Santo ci vuole tenere preparati per il grande momento di gloria, non quindi sviati dalle difficoltà, non sviati da questa opposizione, non sviati da tanta confusione di situazioni che ci influenzeranno, ma illuminati da Dio per poter arrivare e perseverare fino alla fine, senza sviarsi, senza rinnegare Gesù, senza rinnegare il suo amore, senza rinnegare il suo progetto. E Dio questa mattina ti dice: capisco la tua confusione, capisco il tuo travaglio, capisco la tua paura, capisco il fatto che realmente stai cercando di chiuderti in te stesso, in te stessa, come una sorta di difesa. Capisco che sei entrata o sei entrato in una sfiducia totale, sì, ascolti tante cose, ma non credi più in niente. Però in questo non credere in niente, non mettere pure quello che Dio è e quello che Dio ha fatto. Perché questo fatto di non credere più in niente, questo fatto di vivere così alla voilà che vai bene, o a tirare a campare, sarà un qualche cosa che tante volte ti farà raffreddare nella comunione con Dio. Invece mai, come in questo momento, hai bisogno di coltivare questo contatto per accorgerti che Dio sta continuando a regnare, Dio sta continuando a desiderare il tuo bene, Dio sta continuando a cercare di farti scoprire l'opera meravigliosa che ha fatto in te, Dio sta cercando di illuminarti, e anche se quando ti illumini qualcuno cercherà di spegnerti, ci alziamo in piedi, anche quando cercherà di spegnerti, sappi che nessuno può spegnere la luce di Dio dentro di te. Nessuno, nessuno, il male proverà con l'opposizione, con l'ostacolo, con l'incomprensione. Forse la persecuzione ti verrà pure dagli stessi fratelli, da altre persone incanto a te che senza volerlo in qualche modo diventano strumenti di persecuzione, ti odiano senza ragione, ma persevera, ti dice il Signore, persevera, persevera, nutrisciti ogni giorno, prendi da quello che lo Spirito Santo ti dà per poter realmente, al di là dei momenti tenebrosi, dei tempi difficili, dei tempi minacciosi, vivere alla presenza della gloria di Dio e andare avanti con Lui, andare avanti nella comunione con Lui, andare avanti nei progetti che Lui ha fatto per la tua vita, essere parte di una Chiesa che si risveglia e che testimonia di Gesù il Signore, il Salvatore. È per questo che lo Spirito è dentro di te, per essere testimone. Preghiamo insieme questa mattina perché i tempi difficili e minacciosi non ci confondano, ma perché lo Spirito Santo che ci è stato dato possa veramente diventare un propulsore, un turbo dentro di te e dentro di me, che ci porta veramente a testimoniare, che ci porta ad annunciare senza fermarci nella confusione, nell'opposizione, ma proclamando le virtù di Cristo, il suo progetto, il suo amore per tutti, per quelli che ancora stanno odiando Gesù. Dio li ama e Dio vuole amare, vuole vincere il male col bene, e quindi metti il turbo questa mattina e vai avanti nel nome del Signore. Signore, ti ringraziamo perché i tempi che stiamo vivendo sicuramente non sono ideali. E veramente, Signore, siamo preoccupati per tutto quello che in nome della scienza il male sta riuscendo forse a compiere nella vita, nella fisicità delle persone, soprattutto dei bambini, Signore, che Tu hai detto sempre guai a chi avrà scandalizzato, fatto del male a un piccolo bambino, Signore. Ti chiediamo una protezione particolare in tutta questa confusione. Ti crediamo veramente la capacità di cogliere il Tuo Spirito e di muoverci in una maniera diversa, Signore, senza essere bloccati, ostacolati, né tantomeno sviarci, né tantomeno rinnegarti, Signore. Grazie perché nel Tuo Spirito c'è la potenza questa mattina di poterci fare andare avanti, di poter farci guardare oltre alla gloria che hai messo in noi e al progetto che ancora coltivi dentro di noi, Signore. Che ognuno di questi miei fratelli in questo momento, Signore, possa risvegliarsi, aprire gli occhi, non essere confuso, stordito, non essere veramente in una situazione dove non capisce, ma possa cominciare ancora di più a lodarti, a seguirti e a sapere che Tu ci hai portato fino a qui e ci porterai fino a dove ci vuoi fare arrivare, Signore, singolarmente come Chiesa, nella nostra società, nella nostra Palermo, Signore. Grazie, Signore, perché i tempi difficili sono una sfida per poter crescere nell'amore, nella potenza, nella santità. Grazie, Signore, nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.